Io ho scritto che inizia un primo grado di giudizio perché ora dobbiamo stare attenti a quello che succede dentro la procura di Genova, dove gli atti di questa inchiesta dovranno diventare richieste di rinvio a giudizio e sappiamo che la procura dall'inizio è molto divisa sui fatti del G8. Notavo che Repubblica mette l'accento sulle ammissioni, forse hanno ragione loro. Io ho pensato che invece bisognasse mettere l'accento su quello che questi signori non ci stanno dicendo ancora, o perlomeno non hanno detto ai magistrati di Genova, forse non tutto a rilievo penale, però quando vediamo anche rispetto a queste finte Molotov il ruolo di un personaggio come Donnini, che ha organizzato i reparti speciali della polizia per Genova, e quando sappiamo che per esempio nell'altro gravissimo fatto, senz'altro il più grave, cioè quello di Piazza Limonda, è coinvolto, sia pure senza responsabilità penale fin qui accertate, il capo delle truppe speciali dei carabinieri, viene da pensare che forse le inchieste sul G8 sono ancora tutte da fare, non trovate?
Su questo sono sicuramente molto, molto d'accordo con te, perché in effetti questi verbali dicono molto ma lasciano anche aperti molti dubbi, ma ci arriviamo poi in fondo su questo. Partiamo dai protagonisti di questa vicenda, perché ci sono alcuni nomi che tornano e tornano anche abbastanza spesso in tutta la vicenda di Genova, potremmo dire, ma in particolare ora ci concentriamo su questa questione dell'irruzione alla scuola Diaz. E potremmo partire anche temporaneamente nel pomeriggio del 21 luglio rispetto a questo blitz.
Noi sappiamo che nel pomeriggio del 21 luglio autorevolissimi giornalisti genovesi cominciano a sentire voce che si organizzano perquisizioni e rastrellamenti serali nel tardo pomeriggio del 21 luglio. Sappiamo poi che alle 16, senza che sia effettivamente chiaro il suo compito, il personaggio non è più qui per potercelo raccontare, arriva a Genova la Barbera, che fino a quel momento non c'era.
Ecco, ricordiamo Arnaldo la Barbera.
Arnaldo la Barbera comandava l'antiterrorismo al momento, però direi per caso, nel senso che Arnaldo la Barbera è uno che di tutto si è occupato nella vita fuorché di terrorismo, visto che ha fatto sempre squadre mobili e antimafia. Io non credo che questi particolari siano irrilevanti, perché quando poi alla sera si decide di fare questi pattuglioni misti che vanno, per dirla come l'hanno raccontato alcuni poliziotti, a scovare anarchici in giro per Genova mentre la gente sta lasciando la città dopo il secondo giorno di scontri, uno di questi pattuglioni sarebbe poi la vittima di questa sassaiola, che non si è mai chiarito se ci sia stata o no. Io ho capito che un sasso effettivamente gli hanno tirato e su quella base si è costruita la storia della sassaiola, però di perquisizione si parlava già da prima, e quando poi decidono di farla non è così normale questo ricorso al nucleo speciale della Celere, perché normalmente le perquisizioni non le fa la Celere. Io faccio notare che su questa irruzione ancora non si trova un personaggio nella polizia che dica chiaramente chi è stato nel reparto e fuori dal reparto di Canterini a massacrare 61 persone in una decina di minuti.
Sicuramente erano piuttosto preparati, potremmo dire.
Sì, però tanta gente, sì, questo tutti, però tanta gente ha visto, per esempio, Lorenzo Guadagnucci del Resto del Carlino, ha riconosciuto chiaramente tra i picchiatori un personaggio in borghese vestito in un certo modo, insomma, che comunque è stato ampiamente descritto da lui e da altri. Non è l'unico, tutti quanti questi sostengono di essere entrati, compreso Canterini, a cose già fatte.
Esatto, di cui tutto io non c'eravamo, non abbiamo visto, siamo arrivati dopo.
Il vice di Canterini, che oggi su Repubblica dice abbiamo fatto un'azione da macellai, intanto non è la prima persona quell'espressione nel verbale. Lui non dice mai abbiamo fatto, dice è stata, perché questi di Canterini sostengono che il pestaggio l'abbiano fatto altri, l'idea mia è che l'hanno fatto assolutamente tutti insieme e che poi oltretutto chi ha deciso di mandare gli uomini di Canterini a fare una perquisizione in quella condizione lì è molto più colpevole del singolo Celerino, perché poi sappiamo tutti come vanno le cose, il Celerino gli dicono ci stanno gli anarchici, stai attento, quello c'ha più paura di noi, entra e massacra, insomma io capisco molto più questi che non chi ce l'ha mandati e su chi ce l'ha mandati la magistratura non è in grado a questo punto di chiarire, dobbiamo dire, perché questi hanno risposto che è stato casuale l'impiego di quel reparto, ripeto, 80 persone, le meglio addestrate di tutta la polizia di Stato. È un po' incredibile che insomma la mano sfugga proprio a loro, no?
Anche perché quella sera c'erano un po' tutti i capi, c'erano Troiani, c'era Gratteri, c'erano tutti insomma.
Sì, io infatti una cosa che sottolineerei, ricorderete voi, ricorderanno anche gli ascoltatori che l'inchiesta che fece fare De Gennaro nei giorni immediatamente successivi al G8 concluse con una serie di richieste di procedimenti disciplinari, dicendo in particolare che oltre al pestaggio lì il problema è che non c'era un comandante. Ora, l'impressione dalla lettura dei verbali, che poi sono tanti, complessi, ciascuno è stato sentito più volte, insomma un sacco di roba e non è facile rendere sul giornale, invece non sembra che ci fosse questa assenza di comando. Tutti avevano il loro compito, la Digos stava per fare la perquisizione insieme alla squadra mobile, il reparto doveva fare l'irruzione, qualcun altro doveva occuparsi dell'ordine pubblico all'esterno e a parte la Barbera che passa a un certo punto e dice, racconta di aver detto a Canterini di non procedere, ma poi si allontana comunque, gli altri quando arrivano danno disposizioni, cioè quando il dottor Gratteri si rende conto che la roba sequestrata è ammonticchiata alla rinfusa in un angolo, prende persone competenti e le mette lì a fare l'inventario delle cose sequestrate, cioè anche se non sapessero che quelle molotov erano false e ce l'ha portate Troiani, anche se non gliel'avessero ordinato loro come loro sostengono, è allucinante che gente di questo tipo non si preoccupi quando fa un verbale di dire a chi sono state trovate le molotov, dove sono state trovate le molotov, cioè questo è tutto un modo di procedere nell'illegalità più diffusa e lo dimostrano pure nelle risposte, cioè questi raccontano al magistrato che hanno tentato di mettersi d'accordo, viene fuori 100 volte diciamo nei verbali dei meno furbi che questi si passavano informazioni a vicenda per ostacolare questa inchiesta, cioè quello che viene fuori è una certa familiarità con l'illegalità e io non credo che un personaggio come Gratteri, oltretutto presente, se la possa cavare dicendo quella è una componente della polizia in cui io non mi riconosco, vabbè, ma se è così e tu eri presente, un anno e mezzo dopo dici chi è stato a fare cosa, non che tu le molotov ti passano sotto gli occhi e non sai se vengono da dentro la scuola o ci sta stanno andando.
Ecco, infatti detto questo, qui c'è il primo elemento su cui volevo riflettere con te, anche perché tu nell'articolo più che di ammissioni parli giustamente della rivelazione in qualche modo di quella che è la linea difensiva di alcuni dei capi per andare a cercare di scaricare le responsabilità su altri, e questo è dimostrato proprio da quanto tu stavi dicendo, ovvero tutti dicono di, insomma, in qualche modo che era un errore partecipare a quell'operazione, che è stato dei macellai, ma nessuno però dice giusto appunto chi sia stato a dare gli ordini, come si suol dire, alla ricostruzione di quella catena di comando che porterebbe alle responsabilità di qualcuno, perché qualcuno queste responsabilità ce le deve pur aver avute.
Sì, ma c'è un concorso di più responsabilità, cioè quando questi fanno le riunioni in questura, a dirigere, come dire, la riunione è la Barbera, questo lo dicono tutti. C'è un parigrado nelle vicinanze che è Andreassi, prefetto come la Barbera, e i due non sono d'accordo su questa operazione, questo è evidente. Dopodiché Andreassi dice ai magistrati, però noi questi verbali non ce l'abbiamo, sappiamo più o meno cosa c'è dentro, Andreassi dice ai magistrati, io non è che ero contrario all'operazione, però ho raccomandato prudenza, ho suggerito anche se non si potesse spostare alla mattina dopo, questo in realtà lo dice pure Gratteri. Dopodiché l'operazione dalla questura la gestisce la Barbera, cioè esiste uno che è più alto in grado di tutti, che dirige questa riunione, ce n'è una e poi ce n'è un'altra, sempre con la stessa formazione, si aggiunge Canterini nell'ufficio del questore allora di Genova, Colucci. Ora, da lì in poi tutti, salvo Andreassi, vanno alla Diaz, e salvo il questore, vanno tutti alla Diaz. A quel punto lì io posso escludere che fosse preordinato tutto, compreso le Molotov, fin dalla riunione in questura, perché adesso che si sa come sono arrivate le Molotov è evidente che avrebbero trovato un percorso più agevole, oltretutto loro potevano farne 20 di Molotov, non c'era bisogno di usare quelle che qualcuno avrebbe potuto riconoscere perché le aveva trovate altrove.
In questo senso qualcuno parla di una leggerezza, giusto appunto.
Ma infatti che qui io credo che bisogna essere anche onesti e riconoscere, io l'ho pensato fino a qualche mese fa, che fosse tutto preordinato, no, da questo punto di vista concorrono e si vede settori molto diversi tra loro della polizia, perché effettivamente Troiani o i ragazzi di Canterini fanno delle cose che magari Gratteri non si sognerebbe mai di suggerire, però dall'altra parte la presenza di tutti questi funzionari che vengono, come De Gennaro, dal mondo delle squadre mobili e sono quindi gente, abbiamo visto anche a Napoli, la caserma Raniero, e sono gente quindi che è proprio culturalmente abituata a un certo modo di trattare i delinquenti, tu li mandi in una situazione in cui in realtà i clienti sono molto diversi, tecnicamente la polizia fa una follia da questo punto di vista. Mi sembra che la Diaz sia il risultato di queste varie componenti.
Ecco, perché a proposito di preordinamento c'è un'altra cosa che in effetti non torna, perché leggendo questi verbali, e da lì in qualche modo nasce anche la difesa e la giustificazione degli agenti, se emerge che era preparato il blitz, emerge invece che non era preordinato il macello che è stato fatto all'interno della Diaz, e personalmente su questo ho qualche dubbio sul fatto che, presi dagli eventi, si sono lasciati un po' andare all'interno i vari poliziotti. Da questo punto di vista io continuo a pensare che anche quello che è avvenuto fosse stato in qualche modo preventivato. Tu su questo cosa ne pensi?
No, no, io credo che non ce lo diranno mai, ma questi nel momento in cui chiamano questo reparto di Canterini è perché vogliono fare un massacro là dentro. Io non ho dubbi su questo. Magari non ne parlano alla riunione in 10, però chi chiama Donnini perché mobiliti il nucleo speciale sa benissimo quello che sta facendo. Io non ci posso credere che siano così matti. E non tutti quanti insieme almeno. A quel punto qualcuno deve accorgersene. Per esempio Andreazzi sembra, perché questo non l'abbiamo potuto leggere, che abbia detto: io non lo sapevo che ci mandavano quelli di Canterini. Ma io credo che nel momento in cui si fa una scelta così fuori da qualsiasi prassi che questi sono abituati a seguire, è evidente che il massacro è preordinato. Comunque sono tutti troppo vicini per non rendersi conto del massacro che c'è, tutti troppo vicini, non quelli che entrano dopo 10 minuti dall'irruzione, ma chi entra nei primi 10 minuti non può non rendersi conto, e quindi anche penalmente devono ovviamente rispondere del massacro, perché succede sotto i loro occhi, cioè non fanno niente per impedirlo, nemmeno lo denunciano. Per cui io su questo sono assolutamente d'accordo, d'accordo con te. Il problema è che non lo dimostreremo mai. Cioè, voi dovete tenere presente che questo reparto di Canterini è una specie di testuggine, cioè questi sono 80 con lo stesso avvocato, tutti, nessuno escluso. Parlano soltanto Canterini e il vice, che è questo Fournier. Tutti gli altri si rifiutano di rispondere ai magistrati. Cioè, il PM non ha mai potuto torchiare un celerino per dirgli: ma insomma, chi t'ha detto di massacrare la gente in quel modo? Quello che abbiamo potuto sapere noi, perché fortunatamente nella caserma della Celere, insomma, a Roma si entra con un po' di fatica, quello che abbiamo saputo noi è che loro sono andati sapendo che c'erano anarchici pericolosi, qualcuno ha detto anche latitanti, gente che poteva essere armata, e che per questo motivo hanno fatto quello che hanno fatto, non da soli, ma con altri poliziotti anche in borghese di altri reparti. Io sono convinto che la verità sia questa, e anche per questo so che il massacro è stato verosimilmente preordinato. La prova giudiziaria di questo non mi pare che ci sia in questi atti.
Ultima considerazione, Alessandro, dopodiché ti salutiamo. Un'altra considerazione che leggo da Repubblica, suo punto, perché poi questi sono i dati, poi c'è sono ovviamente diversi modi che con cui questi fatti, con cui questi verbali possono essere letti. Repubblica dice: questi verbali fotografano non tanto la concitazione di un momento, ma idee antitetiche di concepire il ruolo di una polizia moderna e democratica. Che questo fosse il nome di quanto accaduto nei giorni di Genova, Repubblica l'ha più volte sottolineato, raccogliendo spesso irritate reazioni, è un fatto che dirlo sia ora un poliziotto. Anche in questo caso mi sembra un po' dura ridurre il tutto a uno scontro tra i poliziotti democratici che ora dicono la verità e quelli cattivi che invece hanno voluto tenerla nascosta.
Sì, vabbè, però ci sono dei poliziotti democratici che a me mi hanno aiutato, per esempio, a conoscere queste.
Sì, sì, no, questo senza mettere in dubbio che in effetti è qualcuno, anzi l'abbiamo detto, credo che l'abbia ribadito in alcuni casi più volte, che ci siano insomma elementi a cui anche nella polizia che questa operazione non sono piaciute per nulla. Però detto questo, anche interpretare quanto sta avvenendo come
sì,
la resa dei conti mi sembra difficile, sembra proprio più
lo scaricabarile. Non è la resa dei conti, non è lo scaricabarile, non è la resa dei conti, questi sono tutti insieme. questi ci hanno un patto di potere, di difesa del buon nome della ditta. Poi se uno li conosce sa benissimo che c'è differenza tra uno come Gratteri e uno come Canterini o come il suo capo Donnini. È evidente che c'è differenza. Dopodiché conviene a loro e conviene a De Gennaro coprirsi un po' a vicenda, perché questi adesso a cosa puntano? Questi puntano all'idea che a Genova tutt'al più si pareggia, e oltretutto si pareggia con militanti del Movimento in Galera. Un po' di mele marce da noi, un po' di mele marce da voi, i vostri li mettiamo in galera e i nostri, ma diciamo quelli come Troiani, ecco, li facciamo processare dai giudici di Genova. E questa è la cosa che non deve passare. La linea di difesa che Gratteri ha il grado e il prestigio per poterselo permettere, quindi lui dice a verbale delle cose che al Viminale da mesi ci dicono, come dire, confidenzialmente, cioè è tutta colpa del reparto di Canterini. Quando scoprono le Molotov, De Gennaro incarica Fiorioli, questore di Genova, persona di notevoli capacità peraltro, di andare dal pubblico ministero a farsi delegare l'indagine sulle Molotov. Naturalmente una delega completa non gliela danno, lo devono far partecipare alla inchiesta, la polizia farà alcune cose per far vedere insomma che non l'hanno tagliati, per far vedere insomma che non l'hanno tagliati tutto fuori. La polizia lavora con uno scopo solo: dimostrare che le responsabilità sono tutte circoscritte al reparto mobile di Canterini. Questa linea Gratteri, sappiamo adesso, il 30 luglio scorso l'ha anche raccontata ai magistrati. Repubblica ovviamente sottolinea, cioè, anzi più precisamente Bonini su Repubblica giustamente sottolinea questa dichiarazione di Gratteri, che oltretutto è un poliziotto che Repubblica tiene in grandissima considerazione. E fa benissimo. Allora diciamo che è vero che ci sono componenti diverse nella polizia, ma o questo conflitto si porta allo scoperto, oppure quelli che vogliono democratizzare la polizia non hanno nessunissima possibilità di farcela. Ecco, io la vedo così.